Buonasera, buonasera a tutti. Si riprende il Consiglio Comunale di ieri sera a livello tecnico che presiedeva il collega Giovanni Ardita. Stasera continuo io nella illustrazione della seconda parte della discussione. Ieri sera è stata a livello tecnico, questa sera ci sarà una discussione di carattere politico. Pertanto, segretaria, si può fare l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo.
Sì.
Ardita Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Cerbo Sergio. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Lucito Piero, Boccia Antonio,
sì.
Zonetti Andrea.
1, 2, 3, 4.
Numero del legale, dunque si riprende la discussione con il punto variante generale PADG, adozione. Come dicevo, ieri sera sono state la discussione sull'aspetto tecnico, su valutazioni e stasera le valutazioni saranno di carattere politico. Pertanto chi chiede la parola? Prego, parola al sindaco.
Sì, io vorrei soltanto così in parte riassumere diciamo almeno il senso che noi abbiamo voluto dare alla discussione sul piano regolatore e poi magari anche per facilitare l'inizio della ripresa della discussione di stasera inquadrare un po' la decisione che stiamo per prendere nella strategia complessiva della nostra città. Come abbiamo ricordato ieri, il primo e unico strumento urbanistico mai approvato e in vigore nella nostra città fu adottato nel 1976, quindi 34 anni fa, e poi ebbe il definitivo avallo della Regione nel 78. È lo strumento che ha regolato la Dispoli fino ad oggi, dobbiamo dire con grande lungimiranza in gran parte delle sue scelte, sicuramente uno strumento elaborato 30 anni fa era figlio di un'altra logica, di un'altra situazione economica anche, però dobbiamo dire che le intuizioni di fondo di quel progetto rimangono valide. Basti pensare che la grande viabilità che oggi ci accorgiamo essere fondamentale, come Viale Mediterraneo, via Sette Veneparo, il nuovo Cavalca Ferrovia e il collegamento da fare di Viale Mediterraneo con Palo, erano già disegnate su quel piano regolatore di allora. Quel piano regolatore cercava di inserire urbanisticamente un nuovo tipo di edilizia, che è quella che poi si è sviluppata nelle zone del Miami e del Cerreto. Comunque la si voglia pensare, comunque quei quartieri sono cresciuti senza dare problematiche sulla città che già c'era prima, a differenza di quello che accadde negli anni 80 e negli anni 70, anzi negli anni 60 e 70, dove la urbanizzazione fu quella dei palazzi a 8 piani e la conseguenza di quell'urbanizzazione noi la vediamo ancora oggi, cioè pezzi di città abitati intensamente senza nemmeno il posto macchina, senza nemmeno lo spazio per una scuola o per un giardino. La nuova edificazione figlia di quel piano regolatore di 30 anni fa è quella che ha dato alla Dispoli una edilizia sicuramente meno devastante e più consona ad un abitare civile. Certamente allora si era in un'altra fase, allora si poteva pensare che si poteva espropriare facilmente al prezzo diciamo agricolo e quindi quel piano puntava allo strumento dell'esproprio in varie zone di Ladispoli con uno sforzo ideale forte sicuramente, con una tensione ideale forte. In realtà le sentenze che si sono susseguite negli anni dal 78 in poi hanno portato i comuni ad una grande difficoltà all'intervento espropriativo. ci sarebbe oggi anche da discutere la giustizia, la giustezza, oltre che la giustizia, di una procedura che poteva dare l'edificazione ad un proprietario con tutto quello che ne conseguiva e poteva ad un proprietario che stava a pochi metri portare l'esproprio ad un prezzo, diciamo, di un ristoro molto basso. Ora, comunque, al di là di questo, che cosa è accaduto? Che i comuni italiani poi hanno avuto una grandissima difficoltà ad acquisire gli spazi verdi, acquisire gli spazi per pubblica utilità, sia per la difficoltà degli strumenti ma anche per i costi altissimi. Oggi se il comune dovesse espropriare, dovrebbe espropriare a un prezzo vicino a quello di mercato. Ora immaginate che cosa significa espropriare 10 ettari a prezzo di mercato, cioè, e poi realizzarci sopra le opere, non soltanto espropriarle, perché il comune può espropriare solo se dimostra di avere la disponibilità di fare delle opere, non può espropriare e basta. Allora io stavo facendo questi semplici così, ricordi di quel piano regolatore dicendo che secondo noi quel piano regolatore ha significato storicamente per la Dispoli una pagina nuova, però ripeto è datato di 30 anni fa, la Dispoli conta rispetto ad allora 4 volte gli abitanti che aveva, allora eravamo 10.000, oggi siamo 40.000, la realtà metropolitana, l'area metropolitana è diventata realtà al di là del fatto che la si possa accettare o meno, probabilmente alla Dispoli finisce l'area metropolitana direttamente intesa e i riflessi della capitale si sono sentiti in maniera molto forte, non fosse altro perché appunto l'incremento è passato da 10.000 a 40.000. Ora come questa città si prepara al proprio futuro? Sapendo che il territorio è limitato, siamo uno dei comuni più piccoli al nord di Roma, sapendo che probabilmente con questo piano regolatore, se togliamo le parti come il Parco di Palo, la Palude di Torre Flavia e altre che sono sottoposte a vincolo, tra l'altro ci dimentichiamo spesso che una bella parte del nostro territorio è vincolata da un uso militare, perché quello che viene considerato il campo di Cerveteri in realtà è il campo di Ladispoli, cioè quella, la grande zona militare che sta sull'Aurelia e Cerenova è comune di Ladispoli anche se sottoposta a un vincolo militare ed è una parte molto ampia del nostro territorio. Quindi tolte queste parti è chiaro che il comune di Ladispoli ha poche potenzialità espansive in tutti i sensi e quindi noi dobbiamo stare molto attenti a quello che proponiamo. No, a noi sembra che questa proposta di piano regolatore abbia trovato un equilibrio tra da una parte la necessità di preservare le parti preziose del nostro territorio, dall'altro di trovare spazi per le attività pubbliche e dall'altro dare la potenzialità di sviluppo in parte residenziale, in parte produttiva, c'è una forte spinta verso le cubature produttive, artigianali ed altro, perché il problema poi dello sbocco lavorativo nella nostra città è un problema forte, non si può risolvere pensando che costruire case sia la soluzione definitiva, perché la storia ce l'ha insegnato, è solo un momento e poi la città torna ad avere esigenze produttive, per cui c'è una forte spinta alle cubature produttive. Complessivamente questo piano regolatore programma un incremento abitativo di 8.500 abitanti, teoricamente nei prossimi 10 anni, anche se i piani regolatori poi valgono almeno 25 anni. C'è da dire che questo dato dell'incremento abitativo attraverso il piano regolatore per la Dispoli è un dato un po' falsato, cioè questo dato vale ed è preciso quando le città sono tutte abitate e quindi quando si decide di costruire cubature per 5.000 abitanti si sa che quello è l'aumento degli abitanti molto realisticamente che si realizzerà. La storia di la Dispoli degli ultimi 20 anni invece ha dimostrato che il nostro incremento, che è di circa 1.500 abitanti l'anno, quindi quasi 30.000 in 20 anni, dipende in gran parte dal fatto che le vecchie case o le case costruite negli anni 60 si stanno riempendo. Tenete conto che solo il 25% dei nuovi abitanti è andato a risiedere nelle zone come il Cerreto del Miami, mentre più del 70% dei nuovi abitanti di Ladispoli è venuto ad abitare le case degli anni 60, anni 70, quelle del centro, creando le difficoltà che tutti conosciamo in termini poi di abitabilità. Quindi, teoricamente, anche se noi non facessimo il piano regolatore e non pensassimo all'incremento abitativo, il patrimonio edilizio di Ladispoli è tale che la Dispoli potrebbe arrivare senza costruire più case anche a 70.000-75.000 residenti se tutto fosse abitato. Quindi quando noi diciamo che questo piano regolatore pensa a un incremento di 8.000 persone nei prossimi 20 anni è un dato teorico. In realtà non sapremo se a questi 8.000 si andranno ad aggiungere altri 10.000 o altri 15.000 che abiteranno le case attualmente già realizzate e vuote. Comunque per questi nuovi abitanti, se verranno, e per gli abitanti che già ci sono, questo piano regolatore attraverso la manovra perequativa, cioè quello di dire facciamo realizzare delle cubature ma in cambio chi realizza deve dare i servizi, deve dare le aree, questo piano regolatore, se si realizza così come noi lo stiamo programmando, porterà gratuitamente alla collettività 100 ettari di verde pubblico, sparso nella città ma soprattutto nelle zone cruciali, che sono verso la zona di via Palazziale, verso il centro, che è quella di via Settevene, via del Mediterraneo, la ferrovia, e altre in altre zone, ma comunque con almeno 100 ettari che passeranno gratuitamente alla collettività. Passeranno ugualmente alla collettività 180.000 metri cubi di potenzialità residenziale, che sono il 20% dell'edificazione programmata. Questo in base alla legge sulla casa, che prevede che ogni espansione, in qualsiasi parte avvenga della città, deve lasciare il 20% della cubatura dello spazio per l'edilizia sociale, cioè l'edilizia a disposizione del comune per l'ATER, cioè gli alloggi di edilizia economica e popolare, per le cooperative o per l'edilizia convenzionata. Quindi nel momento in cui questo piano dovesse realizzarsi, e si realizzerà, avrà gli standard gratuitamente per la collettività e in più una ricchezza di 180.000 metri cubi che il Comune potrà indirizzare verso l'edilizia sociale. Si tratta di centinaia di appartamenti di edilizia sociale, dopo che per tanti anni noi siamo arrivati al massimo a distribuire in 25 anni 100 appartamenti di edilizia economica e popolare. Con questo piano potrebbe essere quadruplicato il patrimonio di edilizia pubblica. Questi sono, diciamo, i grandi numeri del piano, che chiaramente è fatto di grandi scelte, ma anche di scelte più puntuali e più precise e più particolari. Voglio ricordare che per tutto il territorio è già in vigore la legge sulla casa, che aumenta del 20% le cubature laddove ci siano i requisiti, diciamo, di legge, quindi tutte le piccole abitazioni del Miami, Cerreto e anche altre poste in altri luoghi abbiano sanato possono chiedere un aumento del 20% di cubature, questo in base alla legge sulla casa, che il Comune ha già recepito. Voglio anche ricordare, approfittando della presenza qui di concittadini della zona Olmetto Monteroni, che il Comune ha portato a compimento un altro impegno, che è quello di realizzare significa arrivare al progetto di lottizzazione di Olmetto Monteroni, e dopo l'adozione del piano regolatore generale il prossimo appuntamento urbanistico sarà l'adozione del piano Olmetto Monteroni. Sono in corso anche consultazioni, diciamo, preliminari con le varie entità che rappresentano il territorio, però diciamo, il progettista del piano ha terminato il suo lavoro, chiaramente che può essere in parte modificato in base a quello che verrà fuori, ma diciamo, il lavoro è stato portato a termine, e quindi dopo l'adozione del piano regolatore generale nelle prossime settimane avremo l'adozione del piano di Olmetto Monteroni, che è un episodio a sé urbanisticamente nella città. È nato nel 91 quell'episodio, e quindi diciamo, è nato dopo il piano regolatore a cui facevo riferimento e prima di questo, quindi è un po' intermedio, è un episodio, quello di Olmetto Monteroni, abbastanza consistente. In questo piano regolatore c'è anche il tentativo di riunificare la città a quella che invece adesso sarebbe come un'isola che sta staccata, quindi riunificarla sia da un punto di vista viario, da un punto di vista dei servizi, per cui diciamo, una parte dello sviluppo della città va proprio in direzione di Olmetto Monteroni. Voglio ricordare infine che nel piano è previsto il passaggio in una delle zone cruciali, che è quello di Stiria Nuova, di più di 10 ettari che avranno varia destinazione alla collettività, che avranno varia destinazione pubblica, preeminente sarà quella della destinazione per centro ospedaliero. per un ospedale. Noi, voi sapete, è la regione che costruisce gli ospedali, non sono i comuni, ma i comuni possono mettere a disposizione le aree, quindi nella nostra intenzione l'area cruciale di Osteria Nuova sarà destinata alle attrezzature ospedaliere. Adesso non entro negli altri dettagli, ma penso che questo sia una delle scelte che guarda al futuro. Sappiamo che ci sono difficoltà economiche nella sanità, ma sappiamo tutti che cambieranno anche i tempi e quindi la Dispoli, che insieme a Cerveteri, insieme a questo territorio che ha più di 100.000 utenze, può puntare ad avere un ospedale. Approfitto di questo argomento per dire che è confermato nel bilancio regionale del 2010 lo stanziamento di 1 milione per quello che viene chiamato ospedale di prossimità, che è una struttura intermedia tra i poli ambulatori e gli ospedali generali. È confermato, però questa è una struttura che sorgerà vicino l'attuale poliambulatorio, ripeto, una scelta intermedia in attesa dell'ospedale generale nella nostra zona. Il piano regolatore prevederà questa scelta di quest'area per il piano per l'ospedale. Io anche stasera voglio ribadire il ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato, cominciando dai professionisti che hanno elaborato il piano, ma passando per i professionisti e per i tecnici del nostro comune, l'assessorato, l'assessore e comunque alla fine tutto il consiglio comunale, che ha svolto un lavoro che ci ha portato questa sera alla discussione e al voto. Vedremo quello che scaturirà. Comunque sicuramente la Dispoli, dal punto di vista della sua programmazione futura, del rilancio del suo territorio, in questi ultimi mesi ha fatto un grandissimo sforzo di approfondimento e di analisi, che io spero a nome dell'amministrazione che abbia stasera il giusto compimento.
Grazie Sindaco. Il primo intervento è del consigliere D'Alessio, però voglio ricordare che sicuramente, come avrà fatto il mio collega ieri sera a Dita, che quando si tratta di bilancio e si tratta di PRG i tempi di intervento vengono raddoppiati come da regolamento. Pertanto la parola, prego, in ordine, D'Alessio.
Presidente, il punto all'ordine del giorno richiede molta attenzione, soprattutto perché è un punto importantissimo e quindi per me è un onore sedere qui in Consiglio Comunale e affrontare un punto di così importanza. Quindi saluto non solo lei, Presidente, che rappresenta tutto il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, ma anche i cittadini.
Si
che...
può spostarsi il microfono leggermente. No, ecco, così si sente.
Ma anche i cittadini che da casa ascoltano, perché il piano regolatore generale, l'adozione di un piano regolatore generale è sì un atto complesso, perché subito dopo dobbiamo passare ad un iter che passa per l'adozione, quindi prima che questo atto diventi efficace passerà del tempo, ma siamo qui per approvare le linee fondamentali dello sviluppo socio-economico del nostro territorio, Presidente. In poche parole, qui si tracciano, in questo strumento così importante e complesso, si tracciano le norme fondamentali di un futuro sviluppo di La Dispoli. Ma ancora meglio, parte un iter, come dicevo prima, che si dovrebbe concludere, questa è la mia speranza, entro pochi mesi. E questo iter poi, una volta arrivato a conclusione, con questo strumento ci saranno veramente le regole per tutti e quindi io sono d'accordo col Sindaco, è uno strumento importante che sicuramente trasformerà questo agglomerato urbanistico che è la Dispoli in città. Questa è la mia speranza, perché solo per questo motivo io prendo la parola e vi dico quello che penso di questa trasformazione di La Dispoli. Il momento quindi è importante, anche perché non è che stiamo parlando di adozione di piano regolatore generale, stiamo parlando di variante al piano regolatore generale, e faceva bene il Sindaco a ricordare che esiste un precedente piano regolatore generale approvato dalla Regione Lazio nel 1978, che però il Consiglio Comunale adottò nel 1976, io ero presente in quel Consiglio Comunale, pur se giovanissimo e ingenuo, avevo non più di 21-22 anni, è presente il dottor Candini che in quel periodo era sindaco e quindi so che cosa ha significato quell'approvazione in un momento così difficile della storia di Ladispoli, ma va bene adesso sottolineare solo alcune cose di quel periodo perché così ci capiamo un po' tutti, cioè in quel periodo Ladispoli usciva da una situazione molto difficile. Praticamente nel 1970 Ladispoli era diventata autonoma, non a caso abbiamo amico Candini che è stato nominato in questo periodo presidente di un comitato, che è il comitato dei festeggiamenti per i 40 anni dell'autonomia di Ladispoli, perché nel 1970 Ladispoli è diventata autonoma da Cerveteri e quindi dopo 40 anni si fanno questi festeggiamenti. Io ho avuto modo di leggere nelle pubblicazioni che usciranno per il quarantennale alcuni scritti, una proprio di amico Candini che ripercorreva alcune date storiche di quel periodo e mi hanno molto commosso perché ho ripensato a quei periodi e ho pensato anche alla strada che Ladispoli ha fatto in tutti questi anni. Quindi Ladispoli da quell'autonomia è uscita anche in maniera rotta, cioè nel senso non abbastanza bene, perché praticamente noi credevamo di avere un grosso territorio, invece dalla disputa con Cerveteri, che secondo me è stato un errore in quel periodo andare all'autonomia, però sono periodi storici che ormai non è che possono più ritornare, ecco, abbiamo sbagliato ad essere autonomi da Cerveteri perché adesso la Dispoli e Cerveteri rappresentano 100.000 abitanti con un territorio abbastanza esteso e potevano avere una miriade di altri servizi che tuttora non hanno, ma però il tempo può recuperare questi errori. Ecco, nel 1970 la Dispoli usciva con le ossa rotte da quell'autonomia perché purtroppo il nostro territorio era piccolissimo, nemmeno Campo di Mare alla fine fu annesso al territorio del comune di Ladispoli e quindi noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di fatto molto molto difficile, anche perché Ladispoli è nata nel 1888 con la lottizzazione dei scalchi, non a caso Ladispoli è piena di lottizzazioni, nasce con la lottizzazione dei scalchi, abbiamo fatto anche il centenario nel 1988 e quindi Ladispoli ha 120 anni, è una città giovanissima. Ecco. Però bisogna dire una cosa, che Ladispoli nasceva in quel periodo con la propria autonomia, nasceva in maniera anomala, cioè con lottizzazioni strumentali, era una terra di conquista perché era legata alla speculazione dell'edilizia degli anni 60. Che cosa voglio dire? Non sto qui a spiegarlo, però porto alcuni esempi. La speculazione degli anni 60 erano i grossi palazzoni senza servizi e questo avveniva a Ladispoli. Non esisteva nessuna regola, non esisteva il rispetto del mare, della campagna, della natura in generale. Tutto avveniva all'insegno di una crescita senza programma. L'unico intento era quello di speculare, di fare i soldi. Questo era quanto accadeva. E Ladispoli ha purtroppo subito tutte queste state di cose, perché in quel periodo la situazione era questa, la realtà era questa. Ladispoli quindi perde la sua identità, non più la residenza Liberty, no? Che spesso Enzo Pagliotta ricorda attraverso i suoi scritti, no? Qui venivano molte persone importanti da Rossellini, quindi questi palazzetti Liberty, degli anni 30, le vacanze degli anni 30 per capirci, ma diventa un agglomerato urbano, si costruisce e basta, senza servizi, senza strade, solo un agglomerato urbano costruito solo all'insegna della speculazione, perché quello era il momento del boom economico, no? Ma anche perché quel periodo era il periodo delle vacanze popolari, cioè 4 mesi al mare con la famiglia, quindi esistevano a tutti i costi la vendita di appartamenti al mare e c'era chi li acquistava. Molte abitazioni in molti palazzi, quindi su piccoli pezzetti di terra si costruivano grossi palazzi. La Dispoli ha subito questa interpretazione sociale e quindi la Dispoli è entrata in questa trasformazione però subendo una perdita di identità. La Dispoli era nata come delle vacanze liberty, quindi perde la sua identità e praticamente diventa un agglomerato urbano. Tutti questi anni, se voi ricordate, degli anni 60 e 70, fanno in modo che le famiglie italiane, grazie al boom economico, acquistano le case al mare. E chi non acquista le case al mare ha il sogno di costruirsi una casa per conto loro. E noi ne abbiamo degli esempi, cioè esistono delle lottizzazioni, ecco perché la Dispoli nasce sempre attraverso delle lottizzazioni, che erano più o meno legali, più o meno abusive. L'amico Gandini si ricorda, Pagliotta anche, il Cereto, Ormiani, dove si acquistano dei terreni e dove si pensa di realizzare una casa così senza regole. Quindi tutto questo senza un programma, senza una posizione legale da parte dell'amministrazione. Per questo motivo l'amministrazione di allora ha dovuto legalizzare questa crescita così disorganizzata di la Dispoli attraverso uno strumento che era il piano regolatore generale. Quindi io ero presente in quella votazione, ci furono molte discussioni, ma quell'amministrazione, che fu un'amministrazione abbastanza forte, un consiglio comunale ben rappresentato in quel periodo, riuscì a far passare un piano regolatore proprio perché andava a sanare questa illegalità. E se voi pensate che quel periodo la Dispoli non esistevano strade, fogne, depuratore, non esistevano marciapiedi, parcheggi, scuole, illuminazione elettrica, quello strumento fece in modo che tutte queste cose fossero realizzate. Vedete l'importanza di uno strumento urbanistico? Questo strumento urbanistico ha cercato di ridare dignità a un territorio che negli anni 70, dopo l'autonomia, era un territorio ormai depauperato, perché anche le amministrazioni di Cerveteri lo vedevano come terra, praticamente come una terra da conquistare. E se negli anni 70, e qui voglio agganciarmi al discorso del sindaco, se negli anni 70, nel momento dell'autonomia, la Dispoli faceva 7.500 abitanti, oggi si arriva a 40.000 abitanti, allora bisogna capire anche il perché di questa crescita. Dobbiamo dirlo il motivo per cui c'è stata questa crescita. E quindi questa crescita c'è stata anche per altre motivazioni geografiche, non dovute allo sviluppo di qualcuno che ha creato questo sviluppo di la Dispoli, ma perché purtroppo la Dispoli si è trovata in quelle condizioni e continua a subire delle situazioni di fatto, non perché c'è qualcuno che programma. E queste situazioni di fatto sono state perché è vicino a Roma, una città importante sotto il profilo occupazionale, perché è facilmente raggiungibile, abbiamo l'Aurelia, con l'Acotrale si raggiunge molto bene, abbiamo la ferrovia che è diventata una ferrovia metropolitana e che quindi può fare bene il trasporto. abbiamo Civitavecchia vicino, abbiamo l'aeroporto vicino, ecco, queste condizioni di fatto hanno fatto in modo che la città aumentasse in maniera sproporzionata. Il sindaco diceva 1500 abitanti l'anno, e questo è perché, se fate il conto, dal 1975 ad oggi siamo arrivati a 40.000 abitanti. Cosa succede? Una nuova trasformazione, sempre legata però a queste situazioni, avviene negli anni 80 e 90 alla Dispoli. I palazzoni, no? I famosi palazzoni nati perché esisteva il boom economico, perché esisteva la speculazione, esisteva cioè il modo di arricchirsi velocemente, diventano un modo non più per i cosiddetti villeggianti, cioè per reperire i villeggianti alla Dispoli, ma diventa abitazione fissa per i futuri cittadini di Ladispoli. Anche qui dobbiamo dirci quali sono i motivi, oltre a quelli geografici. Subentrano dei motivi sociali molto molto importanti, perché il mondo si trasforma, perché l'Italia si trasforma, ma le cose più importanti sono che molte coppie giovani che si sposano vengono ad abitare nelle seconde case che sono dei genitori a Ladispoli. I genitori l'avevano acquistato per fare la villeggiatura al mare e loro praticamente riescono ad usufruire di questa struttura per praticamente abitare finalmente a Ladispoli. Molte altre coppie invece le acquistano perché? Perché a Roma i prezzi sono più alti, a Ladispoli sono meno base, quindi possono andare a lavorare a Roma per i motivi che vi ho detto prima, perché si trovano vicino e sono ben collegati, e quindi praticamente ci sono questi acquisti. Oltre a questo, non bisogna dimenticare che quel piano regolatore del 1978, che entra in vigore nel 78, legalizza delle lottizzazioni che erano nate abusivamente, il Miami, il Cereto, altre ancora come il campo sportivo che non era del tutto legalizzato. Ecco, tutte queste strutture, tutte queste lottizzazioni diventano recettivi e quindi fanno aumentare vertiginosamente Ladispoli. Quindi Ladispoli diventa ancora più agglomerato urbano, diventa sempre più gente con presenza fissa, diventa sempre più quartiere dormitorio, questa è la verità di fondo negli anni 80-90, e sempre più città di frontiera. Ricordiamo tutti i russi che sono venuti qui per altri motivi, ma sono venuti perché trovavano case libere. E poi successivamente, dopo la caduta del muro di Berlino e dello sviluppo dell'Unione Europea, ricordiamo tutti i romeni, i rumeni, i bulgari e via così dicendo. Quindi tutte queste cose fanno in modo che Ladispoli praticamente cambia continuamente pelle.
Consigliere Nardino, ancora 5 minuti.
Sì, allora, quanti sono gli interventi? Io poi non parlo più, faccio più 25,
sta 25,
faccio anche la dichiarazione
25
di
minuti, ancora 5 minuti, prego.
Faccio anche la dichiarazione di voto, prego. Quindi se mi può mettere nella dichiarazione di voto questa cosa, volevo concludere.
Prego, no, si avvia alla conclusione, ecco, questo volevo dirle, c'ho 5 minuti.
Allora, Prego. Secondo me però c'è una cosa che alla Dispoli porta vantaggio, cioè la Dispoli sa gestire, subisce tutte queste contraddizioni, però ha sempre risolto tutti, ha la capacità di autogestirsi, ha la capacità di integrarsi, perché ricordiamo che ci sono grosse presenze di stranieri, di proporsi. La Dispoli cresce, nonostante tutto, cresce anche abbastanza bene, risolvendo determinati problemi. La Dispoli però ha bisogno oggi di adeguarsi abbastanza rapidamente, perché i tempi stanno cambiando, ce lo detta tutto questo, i nuovi cambiamenti mondiali che stanno avvenendo nella società. Quindi la Dispoli deve darsi e trovare una nuova entità. Io sono d'accordo con l'intervento che ha fatto ieri sera l'architetto, è riscoprire l'identità, non ritrovare, riformulare l'identità di La Dispoli, perché tutte le entità per cui La Dispoli era nata, l'entità per cui La Dispoli era nata, che era quella degli anni 30, delle vacanze Liberty, ormai non esiste più. Le altre invece, tutte le altre identità le ha subite, quindi noi dobbiamo programmare per creare un'identità nuova. Io dico solo una cosa, che in campagna elettorale due anni e mezzo fa, con uno scritto ho detto queste cose. La Dispoli ha bisogno di trasformarsi da agglomerato urbano a città, con la creazione di tutti i servizi necessari. Io rimango ancora a questa frase. Appartengo come consigliere comunale, anche il mio gruppo legato all'amministrazione Pagliotta, anche perché devo dire con tutta onestà che in questi due anni e mezzo molte cose sono state fatte, guardate, ne dico solo alcune: i ponti, le strade, le scuole, la salvaguardia dell'Arenile, tutte cose che abbiamo, che il Gazzettino ha elencato, non sto qui io ad elencare, io sto qui per dire una cosa, che quello di questa sera è uno strumento urbanistico che è stato il motivo per cui il mio gruppo ha aderito all'amministrazione Pagliotta. Pagliotta, con la sua amministrazione, dopo due anni e mezzo, porta in Consiglio Comunale l'adozione del piano regolatore generale, significa che ha la volontà di trasformare questa città da agglomerato urbano a La Dispoli, da agglomerato urbano a città. È chiara una cosa, vado velocemente e così concludo, che questo piano regolatore si sviluppa sotto anche il profilo economico ed è per questo che noi siamo d'accordo. Uno dei problemi più importanti è quello dell'edilizia economica e popolare, lo diceva poc'anzi il sindaco, per cui noi come gruppo abbiamo fatto delle battaglie e siccome lo ritroviamo all'interno di questo piano regolatore generale ne siamo d'accordo. In poche parole, se no non ci capiamo, ci saranno 1900 abitanti che usufruiranno dell'edilizia economica e popolare se questo piano sarà applicato. L'edilizia alberghiera, perché non è possibile che praticamente si vada sempre a lavorare a Roma, a trovare occupazione a Roma. Noi ci troviamo geograficamente in un posto abbastanza valido, c'è il discorso del porto, ma c'è anche il discorso che va collocato perché abbiamo vicino Roma, l'aeroporto, il porto che dovrà avvenire, dobbiamo creare una edilizia alberghiera, un'industria alberghiera per fare in modo che praticamente possiamo assorbire tutti i turisti, non solo della capitale, ma anche quelli per Civitavecchia, che praticamente poi questi alberghi danno praticamente occupazione. La riqualificazione della città, gli esempi, il faro, per esempio il discorso che avverrà per quanto riguarda la zona del campo sportivo, il campo sportivo che verrà spostato e che quindi lì ci verrà una piazza e quindi sarà riqualificato. Il discorso legato anche al problema degli ospedali, cioè andare a individuare già da ora non solo dove cresceranno gli alberghi, ma anche dove cresceranno servizi importanti come l'ospedale. E inoltre una cosa fondamentale, che non bisogna nasconderci dietro un dito, i tempi che furono erano altre cose, non è più pensabile che noi possiamo usufruire delle finanze legate alla pubblica amministrazione. È necessario che noi coinvolgiamo anche gli imprenditori privati per fare in modo che questo territorio, se lo vogliamo sviluppare in città, abbia dei servizi. Non abbiamo i soldi per realizzare i servizi e quindi si può realizzare solo attraverso un'urbanistica contrattata che ci diano servizi. I privati non è che fanno le cose gratis perché hanno il proprio lavoro, devono introitare i propri interessi, hanno le proprie strutture e i propri terreni. Dobbiamo guadagnarci tutte e due, però noi dobbiamo guadagnarci in termini di servizi perché qui stiamo affrontando il bene della città. e non possiamo dire, come qualcuno fa pensare, che riusciamo a realizzare servizi importanti per questa città con i nostri fondi. Non riusciamo a trovarli e questi servizi sono molti quelli che dobbiamo vedere. Altre cose sono importanti, l'incremento abitativo è solo di 8.500 persone, quindi significa che noi sviluppiamo tutto sull'integrazione, sullo sviluppo della città. E poi ci sono anche i sogni, ma io certe volte vedo che i sogni si realizzano. Per esempio, tutta la zona che riguarda la stazione ferroviaria è brutta da vedere, va riqualificata, c'è un progetto all'interno di questo piano che è molto bello, non ho tempo qui per spiegarlo, l'hanno spiegato ieri i progettisti, ma che significa reintegrare, ricucire la città al tessuto sociale, culturale, e quindi significa che la città non vive più diverse dimensioni, ma la città diventa un tutt'uno in tutte le sue sfaccettature. Cioè ricucire la città significa già programmare da oggi i servizi e l'integrazione sociale. Ecco, chiudo con il voto favorevole che io esprimo per questo strumento, che è uno strumento importantissimo e complesso, ma che però sicuramente darà al Comune di Ladispoli, perché sono strumenti che si votano una volta ogni 30 anni, uno sviluppo. E la mia speranza, che io non la vedrò, ma che la mia speranza è che questa Ladispoli diventi finalmente città. Auguro al Sindaco di continuare su questa strada, nel senso che noi stiamo qui per deliberare. Gli strumenti sono importanti e gli strumenti vanno realizzati. La speranza adesso è che tutto l'iter che riguarda il piano regolatore generale, Sindaco, sia messo in funzione al più presto possibile per fare in modo che tutti ne possano usufruire. Grazie.
Grazie a lei, consigliere D'Alessio, anche per l'escursus giovanile che ci ha fatto quando era consigliere comunale.
Grazie.
Da bambino. Passo la parola al consigliere Lauria.
La ringrazio, Presidente, un saluto a chi è in aula e a chi ci ascolta da casa. Beh, non replico al lavoro storico fatto, anche raffinato direi, da parte del consigliere D'Alessio, il quale ci ha riferito nel suo intervento appunto l'eredità di un piano. E certamente attraverso il nuovo disegno di questa variante al piano regolatore, come dire, abbiamo poggiato una filigrana su un disegno già fatto, su un assetto urbanistico che abbiamo ereditato. Quindi è chiaro che in questa seduta dobbiamo ringraziare, dobbiamo esprimere gratitudine ai consiglieri, a quello scorcio di consigliatura che ha dato la possibilità di dotare questa città di un piano. Mi sembra, non credo di dire una cosa scorretta, che Ladispoli si è dotato tra le prime cittadine di questo comprensorio, non solo di un piano regolatore generale. Questo appunto un piano dotato nel 78. La gratitudine poi voglio esprimerla all'assessore che ha lavorato in maniera proficua in questi anni e soprattutto al sindaco che ha dovuto un po' sopportare a volte anche le intemperanze, la gestione di questo disegno da parte dei consiglieri, da parte della città, da parte dei privati che certamente attorno ad un disegno del genere portano aspettative non solo di fatto, aspettative giuridiche, diritti, interessi di vario tipo. E quindi, dicevo, voglio ringraziare il sindaco per questo lavoro straordinario di tessitura importante per raggiungere un obiettivo del genere. Direi poi, e su questo voglio essere molto molto franco, certamente l'assunzione di responsabilità nostra di chi andrà sostanzialmente ad adottare questo piano, questa variante al piano, è una responsabilità che è straordinariamente visibile. Lo sarà perché come si svilupperà questa città nei prossimi 15 anni, 20 anni, indicherà il tipo di lavoro che è stato svolto in questi mesi. Da questa responsabilità credo che certamente nessuno può sfuggire. E credo che, questo va detto, certamente è una variante che in un certo qual modo però da un punto di vista anche delle aspettative forse deve un po' asciugarsi, perché è una variante che va a incidere su un territorio certamente residuale. Non è variante al piano regolatore generale, ad esempio, di una città limitrofa come Cerveteri, che ha un territorio che credo che sia almeno 5 volte tanto quello di Ladispoli. Dicevo appunto degli interessi, delle aspettative, financo giuridiche da parte dei privati e del ruolo che oggi sostanzialmente va a costituire uno strumento urbanistico come questo. Io non voglio assolutamente sporcare alcuni passi che secondo me stanno al cuore della relazione illustrativa svolta dai tecnici competenti. Questo per dire che anche il piano regolatore, questa variante odierna, certamente ha funzioni certamente diverse rispetto a come si intendeva una variante al piano 20 anni fa o 30 anni fa. E volevo quindi riprendere soltanto questi passi, ripeto, mi sembrano corretti anche nella terminologia e quindi non vorrei sciuparli. Diversi fattori alla base degli strumenti urbanistici di nuova generazione concorrono all'utilizzo del meccanismo attuativo di tipo perequativo all'interno del presente piano. Diceva anche il consigliere Nardino D'Alessio, l'applicazione del principio di giustizia distributiva proprio di altri settori della vita sociale ed economica e l'equa ripartizione di onori ed oneri tra proprietari, certamente questo in buona misura pone fine alla discriminazione tra proprietari causata dalla natura vincolistica delle previsioni di spazi da riservare alle opere collettive. Il passaggio, ce lo ha riferito anche ieri sera l'assessore, da un'urbanistica per provvedimenti ad un'urbanistica per accordi. Ed è questione limitrofa a quella appena riferita, la marginalizzazione dell'istituto espropriativo nell'ambito delle normali scelte di pianificazione urbanistica, in quanto appunto istituto e procedimento conseguenziale oneroso e generatore di conflitti e di difficile attuazione. E poi credo che debba emergere in questa seduta odierna anche la forte riconsiderazione del ruolo privato, lo diceva poco fa il collega Nardino D'Alessio, come soggetto attivo e non passivo, in grado di svolgere un ruolo pianificatorio all'interno di questa procedura. Questo per dire che poi l'adozione di un piano è un primo passaggio attraverso il quale si approderà ad una rivisitazione, a una rivalutazione unitamente ai privati che hanno la possibilità, la facoltà e contestualmente anche dei diritti in ordine alle eventuali osservazioni da produrre. In quella sede ritengo che il lavoro avviato attraverso questo disegno potrà essere sostanzialmente rivisto, ritoccato, in base a un principio che è quello che poco fa indicava sempre Nardino D'Alessio, cioè quello poi di andare a scovare, di andare a trovare per noi come pubblica amministrazione e come città una vera pubblica utilità, che ovviamente deve accostarsi a un interesse che potrebbe essere messo su un piatto da parte del privato. Questo per dire che noi sappiamo bene che ci potrebbero essere eventuali osservazioni anche di peso significativo.